Vi do, vi saluto di cuore, vi do il benvenuto nel nome del nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Incominciamo questo servizio cantando da questo libricino. Incominciamo col cantico numero 8. E c'è ancora una cosa, per quelli che magari non hanno ancora alloggio, che non hanno trovato alloggio, allora alla fine del servizio che vengono avanti ci occuperemo di questo. Cantiamo il cantico numero 8. Cantiamo ancora il cantico numero 1, voglio cantare. Io credo che noi possiamo cantare e possiamo cantare abbastanza del sangue del nostro Signore che ci ha liberato. Prima che il fratello Mulla e il fratello Smith pregano, vogliamo leggere il Salmo 121 e ci alziamo per questo.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo wird Hilfe mir kommen?
Meine Hilfe kommt vom Herrn. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli ti proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Amen.
21.
Padre Celeste, veniamo a te in quest'ora e ti ringraziamo di cuore che possiamo rivolgerci a te, l'Iddio vivente e vero. Tu solo sei degno di prendere la gloria e l'onore. Signore, ti ringraziamo che tu ci dai l'opportunità sempre di venire insieme, di riunirci. Ma Signore, noi guardiamo e vediamo quanti passano al lato a questo e non vengono. Oh Signore, ti ringraziamo che tu hai mostrato grazia verso di noi, che possiamo venire e che abbiamo riconosciuto la chiamata e abbiamo visto che in te la salvezza, la redenzione, la forza. Ti ringraziamo, mio Dio, benedicici questa sera. Vai da fila a fila, da cuore a cuore e parla a ognuno. Dacci la tua parola. Apri i nostri cuori, oh Signore, affinché siano aperti e che possano prendere la tua parola e i nostri occhi che possono ascoltare bene a gloria del tuo nome. Così ti chiediamo, Signore, benedici dappertutto in tutto il mondo, benedici dovunque il tuo popolo è riunito o ascolta, benedicili e fai grazia che noi tutti possiamo essere partecipi ai beni della tua casa. Ti ringraziamo, Signore, ti chiediamo anche benedici, ungi le labbra per mezzo di cui tu parlerai. Signore, tu sai quello che noi desideriamo, tu conosci i nostri desideri e rispondi a ogni cosa a gloria del tuo nome. Amen. Amato Signore, anch'io di cuore voglio ringraziarti che possiamo essere riuniti davanti al tuo volto, amato Signore. Questo è il tuo gregge, tu sei il vero pastore, tu vegli sul tuo gregge. Benedici, Signore, per mezzo dell'annunzio della tua parola, o che la nostra fede sia rinforzata, come quella donna che disse: se posso toccare il lembo della sua veste, o tu sei lo stesso e tu vuoi ascoltarci, a te sia la gloria e l'onore. Ti chiedo, purifica il tuo popolo quando oggi ci sarà la Santa Cena. Tu dicesti: ho avuto piacere di cenare con voi, e che ti chiedo che nessuno lo prenda a giudizio, ma come benedici il tuo servitore, per grazia a te sia la gloria e l'onore. Tu sei un Dio fedele, noi ti lodiamo, ti crediamo semplicemente e noi crediamo che il servo ha il messaggio per la sua Chiesa, a te sia la gloria e l'onore. Tu sei degno. Potete sedervi. Ancora una volta benvenuti di cuore nel nome prezioso del nostro Signore. Abbiamo saluti e augurazioni di benedizione da molti fratelli, da molti paesi, da Mosca, dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Moldavia. Saluti da tutta l'Africa, da un'estremità del continente fino all'altra estremità, saluti dal Colorado, saluti da Edmonton nel Canada, saluti dalla Svizzera, saluti da Palermo, saluti dal fratello Graf, dal fratello Etienne, dal fratello Wallström, saluti e di nuovo saluti da tutti i nostri fratelli con cui siamo in comunione. E poi abbiamo visite nel nostro mezzo, un fratello da Benin è nel nostro mezzo, magari vi alzate, il fratello di Benin, benvenuto di cuore nel nostro mezzo, lui ha un programma televisivo, 2 ore. Due ore alla settimana e Dio l'ha potuto usare potentemente e Lui ci invita che noi veniamo per avere riunioni lì. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Poi abbiamo il nostro fratello Daniele da Timisoara. Dio ti benedica, alzati così ognuno ti possa vedere. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Il fratello Didier di Parigi, abbiamo i fratelli da Bruxelles nel nostro mezzo. Dov'è il fratello Tati? Il fratello Leonard, tutti i fratelli, Dio vi benedica, Dio benedica tutti i fratelli nel servizio, qui abbiamo anche i nostri fratelli dai paesi vicini, Dio vi benedica, Dio benedica tutti quelli che portano la sua parola, questa è la nostra preghiera, il fratello Mulla ha espresso qualcosa che ha toccato il mio cuore direttamente e l'ha commosso. Effettivamente c'è un messaggio divino per le vergini avvedute che stanno attenti a quello che Dio in questo tempo ha da dirci. Ho da dare saluti da molti fratelli e sorelle dalla Filippina, dall'Australia, da quelle parti. Dio in modo meraviglioso ha benedetto la riunione conclusiva in Manila. C'erano più di 1000 persone, qualche 60 persone servitori, fratelli nel servizio, sono viaggiati da tutte le parti per ascoltare la parola di Dio e per ricevere le risposte a molte domande. È meraviglioso quando il Signore ha i suoi servitori dappertutto. Vedo fratelli e sorelle dalla Finlandia, Dio vi benedica particolarmente. Noi ci rallegriamo effettivamente su tutti che ancora possono venire. I tempi diventano sempre più cari e meglio non diventerà sicuramente. Poi venerdì e sabato abbiamo avuto due belle riunioni a Graz, in Austria, nella lingua inglese. Era buono, fratelli dall'Africa dell'Ovest avevano una riunione, il fratello Lakna ha fatto il collegamento, Dio ha fatto grazia, così come noi possiamo vedere, Dio ha fatto grazia e Dio avrà la sua via. Ancora, poi eravamo a Zurigo domenica e Dio ha aiutato di nuovo e ha dato grazia per l'annuncio della sua parola. Noi non lo prendiamo così come se sarebbe automatico, ma ringraziamo Dio che sempre per grazia ci dà la sua parola. E adesso ancora saluti dal Sud America. E sono particolarmente di cuore indirizzati a me particolarmente e a noi tutti. E l'ultima domanda, chi è oggi qui per la prima volta? Vediamo le mani, alzatevi. Lì abbiamo degli amici. Bello che sono qui per la prima volta. Dio vi benedica particolarmente. Sentitevi semplicemente a casa nel nostro mezzo. Negli ultimi tempi abbiamo visto che l'amore diventa sempre più intenso, il collegamento col Signore e anche uno con l'altro diventa sempre più intenso. Poi non devo dimenticare di dire sempre che se Dio vuole e ancora siamo sulla terra, in aprile l'anno prossimo, dal 6 fino al 16, abbiamo un viaggio missionario e un viaggio a Israele, e che Dio possa far grazia per questo. Cantiamo ancora due o tre cori e poi entriamo ad analizzare la parola. Vengono dall'est e dall'ovest. Cantiamo il coro numero uno e cantiamo con cuore riconoscente. Io lo amo. Croce del Golgotha e poi il io voglio così sarà dopo la lotta, la gloria, allegrezza sempre lì. E Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e saremo beati in eternità con Lui. Oggi, all'inizio, analizziamo quello che in questo momento succede nel mondo, ma veramente in modo molto breve, e questo per questo motivo, per mostrarci, anche per mostrarci che noi ci siamo avvicinati più alla fine e che le profezie bibliche in tutto si compiono. E con questo voglio leggere una parola dal profeta Daniele 10. Daniele 10, 14. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. In tedesco, giorni lontani. Non sono un esperto né in politica né nemmeno in economia, ma dalla predica del fratello Branham, dal primo suggello ho trovato qualcosa e questo lo voglio leggere, e cioè questo, quello che succede adesso. Leggo dal primo suggello, pagina 54, in tedesco 161 o qualcosa del genere, citato: io credo, l'ho menzionato poco tempo fa, quello che riguarda gli Stati Uniti d'America in questa situazione monetaria succederà. Noi paghiamo adesso i nostri debiti per mezzo delle tasse che noi riceveremo fra 40 anni. Così siamo così tanto indietro di 40 anni. Avete ascoltato le notizie da Washington? Noi siamo completamente rovinati. Che cosa è successo? Tutto l'oro hanno le lettere per l'oro, possiedono le lettere a cui appartengono l'oro. Noi sappiamo a chi appartengono le case di vendita, ma noi sappiamo che la più grande parte di tutto ce l'ha a Roma, il resto l'hanno i giudei. State attenti, come lo Spirito Santo mi ha mostrato questo. E poi viene il fratello Branham su Daniele 9:27 e parla del patto che per l'ultima settimana di anni fra il Vaticano e i giudei. E ancora, nella stessa pagina, pagina 54, e in quel tempo questo principe stabilirà un patto con Daniele, cioè con i giudei. Questo succederà quando la sposa verrà tolta. loro, la sposa non vivrà questo. E in un altro passo il fratello Branham dice che il patto e il rapimento avvengono quasi nello stesso tempo. Ancora l'ultima parte di questo di questa citazione: state attenti, nell'ultima metà della settimana d'anni questo principe farà un patto con i giudei, e lui fa questo patto per possedere più ricchezza, senza dubbio, perché la Chiesa cattolica e i giudei possiedono le ricchezze di questo mondo. E poi magari i due citati dalla pagina 55, dopo che la Chiesa viene rapita, allora Roma e i giudei faranno un patto l'uno con l'altro. La Bibbia dice che lo faranno col popolo santo. Perché? Perché lo faranno? Questa nazione è rovinata, così anche il resto del mondo, che stanno sulla base dell'oro. Voi sapete, se noi possiamo vivere ancora solo per le tasse che già sono scadute 40 anni fa, cose che saranno in 40 anni pagate, come si tratta con noi? C'è solo una cosa che può succedere, e questo è: la moneta verrà ritirata e per pagare le lettere di credito, ma questo non possiamo fare perché appartengono alla Wall Street, e la Wall Street sta a disposizione dei giudei, il resto si trova nel Vaticano. I giudei hanno il resto nella Wall Street per mezzo dell'economia mondiale nelle mani. E ancora uno dalla pagina 56, quando lui poi avrà tutto il denaro sotto controllo, allora romperà il patto con i giudei, così come Daniele lo dice, nel mezzo della settantesima settimana, nella metà dell'ultima settimana, spezzerà il patto, e tutta l'economia mondiale è un patto col mondo, perché lui avrà le ricchezze di tutto il mondo nelle sue mani. Sicuramente avete ascoltato i notiziari. Io l'ho detto, non sono un esperto né in politica né in economia, ma questo l'abbiamo tutti afferrato, che non c'è nessuna soluzione per i problemi della terra, e anche né politico né economicamente. Leggo soltanto il passo di Daniele, Daniele capitolo 8, per illuminare questo un pochettino, è solo perché ha motivo per metterci davanti agli occhi che così non può andare tanto tempo ancora più avanti. Daniele capitolo 8, versetto 23 fino a 25. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura della loro ribellione, sorgerà un re dall'aspetto feroce, ed esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite. Prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. Così è scritto e così lo vediamo in parte già, fratelli e sorelle, cari amici, le profezie bibliche si sono compiute, sono molto avanti, si compiono e lo vediamo anche nella parte politica. Immaginiamoci questo, dopo la seconda guerra mondiale, divisione della Germania, divisione di Berlino, divisione dell'Europa, e questo fino all'89 e poi 90 e 91, dove 14 nazioni sono diventati indipendenti stati dell'Unione Sovietica. E poco tempo fa il NATO in Armenia ha fatto degli esercizi davanti alla porta dei nostri amici a Mosca, e tutto questo serve affinché il russo, come il re del nord da parte da Israele, nord di Israele, un giorno farà giudizio, così come il fratello Branham in modo molto chiaro già l'ha predetto. E senza parlare di politica, lo dico brevemente, quello che vediamo adesso, se nell'Europa dell'Est oppure nel Medio Oriente, tutto è ancora tutto, si include nelle profezie bibliche del tempo della fine, e noi possiamo innalzare i nostri capi e sapere il ritorno del nostro Signore è molto vicino. Lasciatemi leggere da Matteo 24, 15, dove il nostro Signore già in quel tempo è parlato di quello che succederebbe. Matteo 24, versetto 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. E poi ci viene detto quello che deve essere fatto in Israele, quello a cui devono stare attenti e quello che devono fare. Il Marco 13, il Signore l'ha detto più chiaramente, Marco 13, nel versetto 23, allora lui ci incita: ma state attenti, io vi ho detto tutto questo prima. e prima nel versetto 14, quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta laddove non deve stare, dove non deve stare, lì non può stare, lì non, lui non appartiene lì. Quando vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove non deve stare, e nonostante, come abbiamo letto nel profeta Daniele, questo regno, ultimo regno mondiale, non supererà ogni misura e si innalzerà anche contro il Signore. In Marco 13 abbiamo ancora il versetto 27, Marco 13 versetto 27, ed egli allora manderà gli angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti dell'estremo della terra, all'estremo del cielo, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. E poi viene il versetto 28 e si parla del fico. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quindi i giudei da tutto il mondo, da un estremo all'altro, sono stati riuniti. Non i giudei della Wall Street, che hanno il capitale mondiale nelle mani, ma i giudei che adesso ascoltano la voce di Dio, adesso che prendono sul serio le promesse di Dio e ritornano nel paese dei loro padri, nel paese della promessa, per essere partecipi di quello che Dio gli ha promesso e anche farà nel loro mezzo. L'abbiamo detto spesso e lo ripeteremo. Parallelamente a questo viene la chiamata fuori da tutte le denominazioni, da tutte le religioni, la chiamata fuori della Chiesa di Gesù Cristo. E noi ringraziamo Dio per il messaggio che ci ha dato e che noi di cuore possiamo credere, e ogni parola di Dio la riceviamo per rivelazione, per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è bisogno che uno istruisce all'altro, noi tutti veniamo istruiti da Dio per mezzo dell'unzione, l'unzione dello Spirito Santo che ci istruisce, ci ammaestra, così come Giovanni scrive nelle sue lettere. La parola riunire la troviamo anche nel Vecchio Testamento, in Ezechiele 36, dove il Signore parla del suo popolo Israele e anche del riunire il suo popolo e di riportarli nel loro paese. Ezechiele 36, nel versetto 24, io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. E poi ci viene detto quello che succederà quando questo succederà. Versetto 25, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri, e vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. E in collegamento con questo, nel versetto 26 è scritto: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E poi viene la meravigliosa promessa: metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. E poi la meravigliosa promessa, la gloriosa promessa: abiterete, versetto 28, abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Che cosa possiamo dire a questo? Possiamo ancora soltanto leggere Luca 21, 24. Luca 21, versetto 24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Adesso però si tratta della Chiesa, si tratta che noi veniamo chiamati fuori, riuniti, che riceviamo un bagno d'acqua nella parola, che siamo lavati nel sangue dell'agnello, e così possiamo al ritorno di Gesù Cristo, che non aspettiamo in vano, che questo, che quello che il fratello Müller qui oggi in preghiera davanti al trono di grazia ha portato, che possa trovare compimento, che il cibo divino che ci è stato dato, che veramente da quelli che appartengono alla Chiesa sposa, predestinati a questo, che appartengono alle vergini avvedute, che veramente possono essere partecipi, avere parte della parola e del compimento delle promesse nel nostro tempo. Anche questo l'abbiamo detto molte volte, magari non l'abbiamo sottolineato così, ma il fratello Branham, per esempio, nel 1962 quattro volte ha parlato dell'immagazzinare il nutrimento, ha parlato singolarmente di questo e complessivamente e più volte ha parlato di questo, ma nemmeno una volta gli è stato a lui detto che doveva dividere, dare questo cibo. Nessuna volta gli è stato detto che lui doveva distribuire questo cibo. Ogni volta in magazzina, non doveva venire in Europa, non doveva venire in Svizzera, non doveva andare nel Sudafrica, ma doveva ritornare a Jeffersonville, nella sua chiesa locale, e in magazzina il cibo. Nella lettera circolare scrivo di questo, e fratelli e sorelle, Dio si è occupato di questo, si è curato di questo, che noi, la parola preziosa di Dio, il cibo spirituale, perché l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che questa parola preziosa rivelata di Dio possiamo portarla. Non andiamo avanti nel proprio nome, nelle proprie interessi, ma annunziamo tutto il consiglio del nostro Dio, e chi ha un orecchio che possa veramente ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese. La via con la Chiesa, già nel Vecchio Testamento leggiamo nel Salmo 127, questa parola a noi molto conosciuto, Salmo 127, qui è scritto: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non costruisce la casa, e la sua casa siamo noi, ma lui costruisce solo la sua chiesa, non una chiesa, ma la sua chiesa. Così lui l'ha detto nel Vangelo di Matteo, Matteo capitolo 16-18, anche a noi tutti molto conosciuto, Matteo 16 versetto 18, seconda parte. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io voglio edificare la mia chiesa, e questa è la chiesa dei primogeniti, la chiesa che è venuta fuori dallo Spirito e dalla parola di Dio, e che è nata da questo. Questo l'abbiamo sottolineato molte volte: il seme divino è la cosa più importante in questo tempo, e il seme è la parola di Dio. Nessuna interpretazione, ma la parola originale di Dio è il seme che è stato messo nel nostro cuore. Io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Fratelli e sorelle, sicuramente andremo per diverse prove che altri magari non hanno, che altri vengono risparmiate. Gli attacchi del nemico sono venuti sempre contro Israele, contro Gerusalemme, in tutto il Vecchio Testamento, da quando c'è stata la chiamata fuori dal paese dell'Egitto. Nel Nuovo Testamento gli attacchi del nemico sono stati sempre contro la Chiesa, e per questo il nostro Signore disse: io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Saranno contro, ma non lo potranno vincere. Fratelli e sorelle, ho pensato su questo. Ogni volta quando sono venute prove su Israele oppure sopra la Chiesa, Dio ha sempre saputo come si andava avanti. Dio nel giardino d'Eden sapeva come si andrebbe avanti. Non sembrava bene, non si vedeva bene la cosa. Eva sedotta, Adamo è caduto in questo, e poi fuori dal paradiso. Ma come si va avanti? Adamo non lo sapeva, Eva nemmeno lo sapeva, ma Dio sapeva come si andrebbe avanti. Dio sapeva come doveva andare avanti, e questo dobbiamo mettere davanti ai nostri occhi. Quando il peccato originale non sarebbe venuto, il piano della redenzione non poteva venire a compimento. Non poteva venire. E che cosa avrebbe avuto Dio? Avrebbe avuto soltanto figlioli e figliole creati che Lui ha formato, ma non si trattava di questo, si trattava che figlioli e figliole generati, nati, che venivano da Lui, che vengono fuori da Lui. E da Lui è per questo il nuovo inizio in Gesù Cristo, il secondo Adamo, per generazione dallo Spirito. Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Il nuovo inizio, questa creazione nuova divina, e noi siamo dallo stesso Spirito, dalla stessa parola, nati, generati da Dio, nati di nuovo a una speranza vivente, siamo figlioli e figlioli dell'Iddio vivente per grazia. Io voglio edificare la mia chiesa. In Prima Pietro 2, l'uomo di Dio ha parlato di questo edificio. Prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 5, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Voi venite edificate, io edificherò la mia chiesa, io sono la pietra angolare, voi siete le pietre viventi che devono essere edificate per una casa di Dio in spirito, affinché Dio può camminare e abitare in mezzo a noi. Poi l'uomo di Dio, nel versetto 6, parla della scrittura, infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sio una pietra angolare scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Dove possiamo mettere la nostra fiducia? Solo su Lui, solo su Lui. E Lui che ha incominciato in noi la sua opera la porterà anche a compimento per il giorno glorioso del suo ritorno. La scrittura dice: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare scelta, preziosa, e su questa pietra angolare è fondata la Chiesa, e la pietra angolare è anche la pietra finale. Lui che ha fatto l'inizio farà anche il compimento. È Dio che ha incominciato, che ha compiuto l'opera della creazione, porterà a compimento l'opera di redenzione. Nel versetto 7, di nuovo: per voi dunque che credete, essa è preziosa, vi sarà dato. Quello che Dio ha promesso ci appartiene a te, appartiene a me. E fratelli e sorelle, non guardiamo soltanto e non ascoltiamo soltanto, noi lo riceviamo. Lo riceviamo per grazia, possiamo vivere, sperimentare, diventerà realtà nella nostra vita. Voi che avete fiducia, che avete fede, Dio ha messo questa fede in noi. Da noi stesso non abbiamo portato nulla, Signore, tutto sei Tu, o Signore. Per voi dunque che credete essere preziosa, vi viene dato, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. Gli increduli la rigettano, i credenti la ricevono, l'accettano. I credenti possono vivere quello che Dio ci ha dato e gli increduli lo rigettano. E poi nel versetto 8, pietra di inciampo e sasso di ostacolo, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo. Sì, e a questo sono stati anche destinati. Per noi è più facile credere una predestinazione che noi come credenti si riferisce a noi come credenti, ma gli increduli, perché non credono e non sono obbedienti, sono predestinati a inciampare su questo. Noi siamo destinati a essere edificati a un edificio di Dio, una casa divina, per portare sacrifici spirituali. Negli ultimi tempi quello che dove mi si viene ricordato, di cui mi ricordo, è Luca 7, dove i scribi e i farisei per la loro persona il consiglio di Dio, il piano di Dio l'hanno rigettato.
Luca
capitolo 7 versetto 29-30, tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Fratelli e sorelle, questo gli ascoltatori non dovevano stabilire quello che volevano sì o no, ma era il piano di salvezza di Dio, era il ponte, era stato fatto fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Nessuno dei scrivi poteva dire qualcosa di questo. Dio aveva dato delle promesse, il tempo era venuto, l'ora era compiuta e Dio faceva quello che aveva promesso, cioè Isaia 40, versetto 3, una voce grida nel deserto, appianate al Signore la via, fate un sentiero nel deserto, una strada per il nostro Dio. E poi i spiriti si dividono. E poi la cosa diventa seria, dove le profezie bibliche sulla terra si compiono e Dio fa storia di salvezza. Allora gli spiriti si dividono, gli uni l'accettano, gli altri lo rigettano. Versetto 30. Ma i farisei, dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro, cosa avranno pensato? Abbiamo bisogno noi, come dottori in questo tempo, noi che abbiamo Mosè e i profeti, dobbiamo andare e sottometterci a un uomo che all'improvviso esce fuori e che fa un battesimo? Come potremmo fare questo? Che abbiamo noi a che vedere con quest'uomo? E questa era la grande distretta. E quando leggo che hanno rigettato il consiglio di Dio per la loro persona, questo fa male. Questo fa male. Hanno cantato i salmici, hanno portato i sacrifici. E scusate quando lo menziono questo. Qui a Krefeld è la più bella sinagoga, è stata inaugurata, che costa milioni e milioni di euro. A cosa serve la più bella sinagoga? A che cosa serve se uno passa accanto a quello che Dio ha fatto? Fratelli e sorelle, possiamo semplicemente ringraziare Dio ogni giorno per il grande privilegio che Lui ci ha dato, di credere, come dice la Scrittura, anche le promesse per il nostro tempo, che noi sempre e sempre in ogni predica li mettiamo in evidenza e che li mettiamo in risalto. E si tratta di credere, come dice la Scrittura, di credere quello che Dio ci ha promesso. Quando faccio tutti i viaggi nella terra, dove effettivamente uno può predicare brevemente tutto il piano di salvezza di Dio, mi viene più facile questo. Fratelli e sorelle, si tratta oggi di questo. Che cosa ha promesso Dio? Qualcuno fa delle fotografie, per favore non fatelo. E noi dobbiamo accettarlo così come Dio nella sua parola l'ha promesso. Veniamo al punto. Quando il fratello Branham parla che lui è stato mandato da Dio per portare il messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo, di portarlo, e l'accento doveva metterlo che le dottrine bibliche sulla divinità, sul battesimo, tutte le dottrine bibliche dovevano essere messe di nuovo nel candelabro. Non era allora la sua decisione, era la decisione di Dio, perché Dio disse: prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, che manderebbe un uomo come Elia per portare tutto, per ristabilire tutto e portarlo nella giusta posizione. E a Zurigo, l'ho detto l'ultima settimana, milioni di persone leggono la stessa Bibbia, migliaia di predicatori, evangelisti, carismatici, personalità carismatiche leggono la stessa Bibbia, leggono in profeta Malachia, leggono Matteo 17:11, in verità Elia verrà e ristabilirà ogni cosa, leggono Marco 9:12, Elia viene e ristabilirà ogni cosa, e passano accanto a questo. Perché lo vedi tu? Perché lo vedo io? Perché questo ha qualcosa da dirti? Perché ha qualcosa da dirmi a me? Perché abbiamo parte a quello che Dio per il nostro tempo ha promesso. È di questo che si tratta adesso. Non che qualcuno ci spiega: ah, questo è passato già, quello che era passato non mi serve proprio a nulla, io ho bisogno di quello che Dio fa adesso, non quello che Dio fece 2000 anni fa, ma quello che Lui fa adesso, secondo le promesse che Lui nella sua parola per grazia ci ha dato. ancora velocemente i passi biblici dell'edificazione della Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa. E in collegamento con questo, il Signore nel seguente versetto disse a Pietro: io ti do le chiavi del regno del cielo. Io ti do le chiavi del regno del cielo. Tu puoi, hai accesso a questo. Davanti a te nulla rimane chiuso, rimane nascosto. Io voglio edificare la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti do le chiavi del regno dei cieli. E quando venne Pentecoste, lo spargimento dello Spirito Santo avvenne. Quest'uomo di Dio aveva la chiave per aprire e per avere la prima predica e per dire alla folla: ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, per confermare il perdono dei vostri peccati, perché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, così tanti quanto Dio il Signore ne chiamerà. E la domanda: perché tutti i grandi personaggi, perché passano al lato di questo e rigettano di lasciarsi battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo? In quel momento dove incomincia la cosa, allora quando si incomincia con questo, allora diventano insopportabili. L'ho vissuto anch'io, non una volta, ma sempre di nuovo. Perché? Perché rifiutano per la loro persona il consiglio del nostro Dio per questo tempo, dove tutto viene riportato nello stato originale. Perché? Perché voi scrivi? Perché voi personaggi carismatici? Perché rigettate il consiglio di Dio per questo tempo e vi ribellate allo Spirito e rimanete nella dottrina della Trinità, tra la mandata e del battesimo trinitario? Non vi lasciate correggere, non vi lasciate portare in armonia con Dio e con la parola di Dio, ma rifiutate al Signore questo e rifiutate il suo consiglio per la vostra persona. E poi diventa la cosa molto seria quando questi personaggi, allora secondo Matteo 7, 21 a 24, quando vanno davanti al Signore e poi magari si gonfiano il petto e dicono: non abbiamo fatto questo e questo nel tuo nome? E il Signore dirà: allontanatevi da me, voi empi. Io non vi conosco, io non so di dove siete. Sì, noi abbiamo fatto questo nel tuo nome, io non vi conosco, andate via da me. Abbiamo un punto così importante, fratelli e sorelle, senza nessun fanatismo, che adesso noi afferriamo che Dio il Signore fa storia di salvezza, che il consiglio di Dio viene annunziato di nuovo e che l'inizio deve essere lo stesso che l'inizio, la stessa predica, lo stesso battesimo, così come era all'inizio, così deve essere alla fine. E con questo Dio ha dato i differenti ministeri nella Chiesa, così come in Efesi 4, 11, e qui la domanda, ci vediamo noi in questo, dove ci vediamo noi nella Bibbia, dove ci troviamo, dove Dio ci, dove la parola di Dio ci può ordinare? Efesi 4, versetto 11, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo, per l'edificazione del corpo di Cristo. La meta è, versetto 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questa è la meta che il Signore si è con la Chiesa, e poi nel versetto ci viene detto perché questo è importante, versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E poi viene nel versetto 16, il sottomettersi a Dio, da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, non da un profeta o un apostolo, tutto sottomesso a Lui, con tutti i ministeri, doni e compiti, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, da tutte le giunture, da tutti i membri, non da singoli, ma da ogni membro, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. La crescita del corpo per edificare se stesso nell'amore. Qui si tratta dell'edificare, della crescita dei singoli membri che sono collegati col capo. Anche questo l'abbiamo sempre dovuto dire. Il nostro collegamento deve essere col Signore. E lo scrivo adesso brevemente, ma siate sinceri. Ma se io potrei soltanto narrare delle esperienze che io ho avuto nella riunione del fratello Branham, e non potrei narrare quello che io personalmente ho vissuto col Signore, che cosa ne avrei di questo? Lo dico questo con cuore sincero. Negli Stati Uniti ci sono tanti fratelli che possono dire: il profeta mi ha detto questo e questo mi ha detto quello. Si può ascoltare soltanto i 4 CD e ognuno dice: questo mi ha detto il profeta a me, questo mi ha detto il profeta a me. E poi viene la domanda: che cosa ti ha detto il Signore a te? Che cosa ti ha detto il Signore a te, fratelli e sorelle? Siamo riconoscenti a Dio, siamo riconoscenti di cuore per il ministero profetico. Il profeta però è l'indicazione per il Signore, lui prepara la via al Signore, non lui stesso, nessun profeta suona la tromba per se stesso, ma un vero uomo di Dio prepara il popolo, prepara la via al Signore. Questa sera abbiamo la cena del Signore, così facciamo così che il primo fine settimana a ottobre abbiamo la, celebriamo la Santa Cena. Lasciatemi leggere su questo alcuni passi biblici. I primi da Ebrei, Ebrei 9, e per favore prendete ogni parola, andate con questa parola, siate collegati con Dio. Ebrei 9, e qui leggiamo versetto
11.
Noi tutti conosciamo i passi biblici, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, e non per mezzo del sangue di capri e di vitelli, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. È entrato col suo proprio sangue nel luogo santissimo. Versetto 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Anche questa sera deve succedere con noi. Oggi tutti quelli che non hanno ancora vissuto Dio devono vivere la grazia di Dio. Quelli che non hanno avuto una conversione, che possono ricevere la loro conversione. Il vostro venire deve valere la pena anche per giovani che magari hanno ancora dei legami, che sono legati, che magari portano una sigaretta con loro e che magari la soffiano in aria. Dio è presente per salvare, per liberare, per aiutare da ogni legame. Il sangue parla per noi, il sangue ci libera, ci fa liberi. E poi leggiamo in Ebrei 13, e qui sono i versetti dal versetto 12, Ebrei 13, versetto 12.
Hat auch Jesus das Volk.
Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta della città, per mezzo del suo sangue, fuori dalla porta della città. E con questo leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, Giovanni 19, per farci mostrare dalla scrittura, Giovanni, capitolo 19, e qui leggiamo, versetto 19, Giovanni 19, versetto 17. Mentre dunque Gesù, ed egli portava la sua croce, giunse al luogo del teschio, fuori della città, al luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgotha, dove lo crocifissero. Qui in tedesco c'è scritto fuori dalla città. Noi tutti che siamo stati a Gerusalemme sappiamo dove è Golgotha e dove è la tomba. Versetto 20 è scritto: molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Quindi era fuori della città, fuori dal campo. E per questo ritorniamo a Ebrei 13:13. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio. Anche noi dobbiamo uscire fuori da tutte le chiese, da tutte le denominazioni per portare l'obbrobrio di Cristo. Lo dobbiamo prendere in noi se vogliamo essere crocifissi con Lui per risuscitare una vita nuova. Così usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio. Anche tu e anche io abbiamo preso l'obbrobrio su di noi. Siamo usciti dalle chiese, dalle differenti accampamenti religiosi, e possiamo portare l'obbrobrio del nostro Signore, ma alla fine cambieremo l'obbrobrio con la corona. Sì, ne varrà la pena, sì, ne varrà la pena di aver seguito il Signore, di abbandonare tutto e per servire a Lui fedelmente. Per quanto riguarda la Santa Cena, lasciatemi leggere particolarmente dall'Evangelo di Giovanni 6 per mostrarci e per metterci davanti agli occhi quello che voleva significare e che significa. In Giovanni 6 noi tutti conosciamo: i padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono tutti morti. E poi il Signore dice: io sono il pane vivente che è sceso dal cielo. E i discepoli gli dissero: Signore, dacci questo pane in ogni tempo. Giovanni 6:34. E poi nel versetto 35 Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene e ancora parlava del sangue. Leggiamo il versetto 51 in Giovanni 6. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. E poi versetto 53, in Giovanni 6, 53, perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, che se non mangiate la mia carne, la carne del figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Di cosa si tratta qui? Si tratta qui che nel sangue c'è la vita. E nel Vecchio Testamento l'abbiamo molto spesso letto, nel Vecchio Testamento, in Levitico 17, abbiamo la descrizione del sangue e della vita che è nel sangue, e nel capitolo 16 abbiamo la descrizione che dell'espiazione che il sacerdote doveva fare per lui e per il popolo. Si tratta della riconciliazione. Leggiamo in Levitico 16, versetto 32. Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione. Si vestirà delle vesti di lino, dei paramenti sacri. E poi si può leggere nel versetto 33, l'ultima parte, e farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. 34. Questa sarà per voi una legge perenne, farà una volta all'anno per i figli di Israele, l'espiazione di tutti i loro peccati. E poi veniamo al capitolo 17, versetto 10. Se un uomo della casa di Israele, uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro, mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la eliminerò dal mezzo del suo popolo. Qui abbiamo il punto. Il sangue degli animali non doveva essere mangiato. Che cosa? Che potevano fare con la vita che era negli animali. Avevano bisogno della vita divina, e nel sangue dell'agnello divino c'è la vita divina, e per questo ci viene messo davanti agli occhi. Chi beve, leggiamo versetto 11 e poi 14, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Più chiaro non può essere detto. Versetto 14. Perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel suo sangue sta la vita, perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. E adesso andiamo al Nuovo Testamento, nel sangue del Redentore era la vita divina. La vita divina ne abbiamo bisogno noi tutti per vivere eternamente. E così ringraziamo il Signore perché così è scritto: in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Da Giovanni 6, 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Fratelli e sorelle, siamo partecipi alla redenzione che Dio in Gesù Cristo ci ha donato. In Gesù Cristo, nostro Signore, Golgota è realtà, la nostra redenzione è realtà divina già qui sulla terra. Per mezzo della fede a Gesù Cristo, all'opera di redenzione compiuta, è successo perché il Signore ha detto: è compiuto, ricevetelo, prendetelo in fede, vi appartiene, è successo per noi. E così come qui è scritto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, chi mi riceve così come io sono. Possiamo andare in Isaia 53 e altri passi biblici. Noi riceviamo il nostro Signore completamente così come Lui ci ha ricevuto e così come Lui si è rivelato. Lui ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita per noi. E come l'ho detto tante volte, a Pentecoste la vita che era in Lui è venuta sulla Chiesa, nella Chiesa, ritornata nella Chiesa. Per mezzo dello Spirito Santo la vita divina nella schiera comprata col sangue è ritornata questa vita in loro. E adesso possiamo essere in Lui. Nel Nuovo Testamento abbiamo particolarmente nell'Evangelo di Marco le parole del nostro Signore della Santa Cena. In Marco leggiamo, in Marco 14, qui abbiamo le parole che riguardano la Santa Cena, Marco 14, e qui leggiamo in Marco 14, nel versetto 22 e 23, fino al 25. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso un calice, rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti. Qui non vogliamo parlare di differenti traduzioni, ma il Signore non ha sparso il calice e non ha portato il pane nella croce, ma ha portato il suo corpo, ha sparso il suo sangue. Ma tutto quello che il nostro Signore ha detto era sempre in parabola, in esempi l'ha detto questo. Il sangue del patto non era nel calice, il sangue del patto era il sangue dell'agnello di Dio che ha tolto i peccati del mondo. E il nostro Signore non è entrato col sangue che era nel calice, ma col suo sangue e santo prezioso. Con questo sangue divino è entrato nel santuario celeste, ma così come in Giovanni 6 il Signore dice: io sono il pane della vita, chi mi mangia vivrà, e il sangue così via, così abbiamo nella Santa Cena, ci ricordiamo e c'è il ricordo a quello che è quello che veramente col sangue e col corpo del Signore alla croce del Golgota è successo. E affinché tutti lo capiscano bene, nel versetto 25, in versetto 13, in Marco 14 è scritto: in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Anche noi che una volta, per l'ultima volta, avremo la Santa Cena e poi lo berremo nuovo nella gloria. Beati sono quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E poi abbiamo le parole che in Prima Corinti, capitolo 10 e 11, per mostrarci che nessuno deve cambiare il vino in sangue e il pane in corpo, se no è quello che è in primo capitolo 10, nel versetto 16. Il calice che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? Vedete di cosa si tratta? La comunione col sangue di Cristo, la vita che era nel sangue è adesso in noi. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? E adesso viene qualcosa di molto potente. Versetto 17: siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un unico corpo, perché partecipiamo tutti a quest'unico pane. Adesso siamo noi il corpo, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Fratelli e sorelle, qui è il grande mistero: in Cristo, lo sposo, la sposa era già lì, è soltanto stata presa da lui e sarà di nuovo ricondotta a lui. Ma che cosa è un pane? Che cosa è un pane? Noi abbiamo davanti agli occhi un campo di frumento, il frumento viene raccolto, viene fatta la farina. E poi abbiamo un pane, noi tutti siamo partecipi di questo pane. Fratelli e sorelle, noi siamo di un solo, non siamo singoli qui e lì, ma qui nel riepilogo, il corpo del Signore ha molti, molti membri, ma un corpo del Signore, redenti per mezzo del sangue dell'agnello alla croce del Golgota. Ancora le parole in Primo Corinti, capitolo 11, del versetto 23. Prima Corinti, capitolo 11, versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso. Come vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazia, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Non solo il mio corpo, ma il mio corpo per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Un ricordo in memoria di quello che è successo alla croce del Golgota. Quando rompiamo il pane e pensiamo che il corpo del Signore è stato colpito, martirizzato, e che noi nel suo corpo tutte le malattie le abbiamo portate alla croce, e che per mezzo del suo prezioso sangue tutti i peccati sono perdonati e coperti. E quando romperemo il pane fra un po' e prendiamo il calice, nella piena fiducia, è successo alla croce del Golgota, come in memoria, per metterci questo davanti agli occhi, quello che è successo alla croce. Quando tu prendi il pane, allora pensi al tuo Signore Redentore e dici: amato Signore, alla croce del Golgota tu hai dato il tuo corpo, tu per me ti sei sacrificato. E quando prendi il calice, tu nel nuovo patto, hai fatto il nuovo patto nel tuo sangue per noi, e noi possiamo essere figlioli del nuovo patto e abbiamo la vita divina per grazia ricevuta. Poi versetto 27 ancora: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Questa prova non viene fatta ad altri, non giudica l'altra, ma ognuno si provi se stesso e poi mangi. Non è scritto: e lo metta da parte questo pane e il calice, lo faccia passare al lato, ma è scritto che mangi. quando tu ti provi e trovi qualcosa, portalo al Signore. Portalo al Signore che si è dato per noi come sacrificio, che veramente alla croce del Golgota tutto quello che era e aveva l'ha dato per noi. Provati, non provare gli altri. E stai tu davanti al Signore, quando trovi qualcosa, portala a Gesù, come il compositore scrive, dillo a Gesù, sì, dillo a Gesù, lui è il tuo amico nella distretta, e lui è anche il sommo sacerdote, lui è il sommo sacerdote che ha compassione con le nostre debolezze, che ci capisce, che capisce ognuno singolarmente, o se il fratello o la sorella ti capiscono, non si può sapere, ma lui ti capisce. Lui è venuto a noi e ha camminato qui sulla terra, ha lasciato venire ogni cosa su di lui, ognuno, ma ognuno provi se stesso e poi mangi. Per favore ricevete la redenzione che è venuta alla croce del Golgota, prendetela di cuore. Dio ha fatto un nuovo patto, noi siamo riconciliati con Dio, il nostro colpo è stata, la lettera accusatrice è stata strappata, ricevetelo anche voi che magari la parola di Dio la sentite, l'ascoltate in questo modo magari per la prima volta, ricevetelo e ringraziate Dio per la redenzione, per mezzo del sangue dell'agnello, e ringraziate Dio che la sua vita oggi può essere in noi. In Lui viviamo e siamo noi. Chi ha vita eterna ha la stessa vita divina che era nel sangue dell'agnello, perché la vita è nel sangue e per questo nel sangue, nella schiera comprata dell'agnello col sangue sarà lo stesso essere di Gesù con tutte le virtù, saranno manifestate. Lui, l'Iddio fedele che ci ha amato così tanto, a Lui sia la gloria. Credete, ricevetelo, e particolarmente se le parole e le promesse per questo tempo potete crederli, fratelli e sorelle, io lo dico con rispetto davanti a Dio, questo è un segno sicuro che voi avete ricevuto grazia davanti a Dio. Tutti gli altri passano al lato di questo, non a dirgli proprio nulla. Perché? Perché tu e io veniamo parlati, sentiamo questa chiamata, perché ha qualcosa da dirci. Perché? Perché tu appartieni agli eletti. Non vi lasciate più accusare dal nemico, ma rigettate l'accusatore dei fratelli. Noi siamo graziati, siamo liberi, e che il Signore ci benedica a noi tutti, sia con noi tutti. Amen. Alziamoci, cantiamo un coro, magari le sorelle hanno ancora un cantico, e poi chiediamo ai fratelli di portarci il pane per preparare la Santa Cena. Dite un coro che possiamo cantare così come sono. Cantiamo. Adesso veniamo davanti al Signore. Fratello Müller, vieni tu davanti e così ringrazierete col fratello Smith per il pane. Poi chiameremo alcuni fratelli. Volete ringraziare prima per il pane? Grande Dio, ti ringraziamo di cuore per la grazia e la fedeltà che tu hai compiuto in noi, Signore. Ti ringraziamo che tu hai compiuto la redenzione e qui abbiamo un corpo, un pane, Signore, ma è in memoria di quello che tu hai fatto per noi alla croce del Golgota. Signore Gesù, ti ringraziamo. Tu, ti chiediamo, Signore Gesù Cristo, facci grazia che possiamo partecipare a questo e che ti possiamo ringraziare, lodare. Così come tu l'hai spezzato, così anche noi lo spezzeremo e tu ci benedirai alla gloria del tuo nome. Amen. Amato Signore, anch'io ti voglio ringraziare per questo patto meraviglioso che tu hai fatto, Signore, che noi possiamo essere partecipi al pane, al tuo corpo e al sangue. Sia lodato il tuo nome, che tu ci hai dato questa certezza che la tua vita è in noi e possiamo avere comunione con te. Oh Signore, è stato detto così chiaro. Dio, a te la gloria e l'onore, e ognuno che partecipa a questo sia benedetto nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Vogliamo rimanere in preghiera. Se le sorelle hanno un cantico, possono venire. Fratello Terra, vieni anche tu. Fratello Zigla.
Also, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Mein Gott, ja.
Wer gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Sollen wir den Chorus noch einmal alle gemeinsam
singen? Cantiamolo tutti insieme.
Se lui ha potuto dimenticare i nostri peccati, allora anche noi dimentichiamo ogni cosa e lasciamo dietro di noi e ringraziamo il Signore di cuore per la redenzione. Vogliamo chiudere gli occhi ancora per un momento. Lasciatemi domandare se magari c'è qualcuno, qualche amico, fratelli e sorelle che vogliono essere inclusi nella preghiera, qualunque cosa possa essere, salvezza o guarigione o altre distrette. Anche giovani hanno problemi, i vecchi ce l'hanno anche. Chi ha una richiesta particolare, alzate le mani. Sì, ci sono tante, guardate. Il Signore vuol riparare ogni danno, credetelo, credetelo di cuore. Cantiamo semplicemente sola abbi fe e credetelo.
Thank you.
Signore fedele, ti ringraziamo di cuore per la tua presenza. Tu sei presente. Ti ringrazio, amato Signore, e così come tu eri con i tuoi discepoli, prima del tuo sacrificio hai avuto la cena, così i nostri fratelli e le nostre sorelle, dopo la risurrezione, hanno festeggiato con te e anche fra di loro. Così, amato Signore, ti ringraziamo che tu ci hai fatto degni di partecipare alla Santa Cena, una cena in memoria dell'opera compiuta, tu ti sei fatto, tu hai dato il tuo corpo per redimere il corpo, la Chiesa, affinché tu possa prendere posto in noi, abitare in noi e possa tu compiere la tua opera. Amato Signore, ti chiedo adesso a tutti i miei fratelli e alle mie sorelle, dagli la fede e la fiducia che tu hai riparato ogni danno. Il tuo sangue copre i miei peccati. Il mio Redentore benedice ognuno e che tutti possano essere partecipi e che tutti possano essere benedetti. Nel nome santo di Gesù. Amen. Adesso vogliamo alzarci e insieme ringraziare il nostro Dio, Padre Celeste, di cuore ti ringraziamo per queste ore che noi insieme nella tua presenza abbiamo potuto trascorrere, nel tuo nome ascoltare la tua parola, ricevere la rivelazione per mezzo del tuo Spirito Santo. Tu hai unto i nostri occhi, hai aperto le nostre orecchie, ci hai dato intendimento per grazia di capire il compimento della Scrittura. Ti ringraziamo per la parola profetica. Ti ringraziamo, Signore, per l'insegnamento, per la parola evangelistica. Ti ringraziamo. Tu hai dato e manifestato la tua parola e la tua volontà. Ti ringraziamo, amato Signore. Oh, alza il tuo sguardo verso di noi e dacci la tua pace nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.